se non ci sono altre comunicazioni, se non sto dimenticando altre cose, vogliamo avvicinarci alla parola del Signore. Vi ricordate una delle ultime volte, l'ultima volta che vi ho portato la parola del Signore, vi ho parlato di Caino, vi ho parlato di Gesù che ci ha adottato e ci ha fatto diventare figli di Dio che ci fa diventare, e quindi da un lato la nostra vecchia natura e dall'altro la natura nuova innestata, Cristo innestato in noi, un frutto buono, tutto quello che viene da Cristo è buono, tutto quello che viene dal vecchio è ancora vecchio, è ancora peccato, è ancora sbagliato. E ci eravamo posti la domanda: come mai sono nato di nuovo ma ancora faccio cose sbagliate? E allora ci siamo accorti che abbiamo bisogno di essere potati, eh? È vero che il Signore dice che la vigna che porta frutto Lui la pulisce, la pota, e quindi siamo alla presenza del Signore e io per primo dico: Signore, puliscimi, potami, aiutami a capire quello che, a cui devo rinunciare e quello a cui invece devo crescere nella tua grazia. Questa mattina vorrei leggervi insieme qualche parola dalla lettera di Giuda. È una piccola lettera in fondo alla Bibbia, prima dell'Apocalisse c'è Giuda, che per la conoscenza, Giuda è un fratello di Gesù, non è Giuda Iscariota quello che lo tradì, eh? Giuda è un nome abbastanza comune tra gli ebrei ed è un nome importante perché Giuda è proprio un fratello di carne con Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, mentre Gesù sappiamo che era figlio di Dio e di Maria. Questa, giusto per darci un'idea di come stanno le cose. Ebbene, questo Giuda a un certo punto si presenta nel primo versetto dicendo: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono santificati in Dio e Padre e custoditi in Gesù Cristo. E qui parla ai santificati. Vedete, Giuda, fratello di Giacomo, non dice neanche fratello di Gesù, ma sappiamo che Giacomo e Giuda erano fratelli di Gesù. Quindi non si avvale tanto del titolo. Io sono fratello di Gesù, quindi dovete ascoltarmi per forza. No, no. Ma Giuda è servo di Gesù Cristo. E quindi questa realtà, lui si mette in questa dimensione, dice: ok, il mio vecchio è stato innestato, Cristo è stato innestato in me, io sono servo, porto Gesù Cristo. Se tutti noi riusciamo a entrare in questa dimensione dove siamo servi di Gesù Cristo, e questa invocazione, appunto, misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Questo è l'inizio della lettera. In questa lettera parla di alcune cose che tralascerò, ma parla proprio del problema degli empi, dei falsi dottori, dei falsi fratelli, che non li chiama neanche tanto falsi fratelli quanto persone false che servono il diavolo e che si sono introdotti nella realtà della Chiesa. E questa sembra una cosa, purtroppo, continuamente viviamo di queste cose. Infra voi sorgeranno uomini che per amore di che? Amore del denaro, amore del potere, amore di qualcosa diverso dal servire Gesù Cristo. Giuda si propone di essere servo di Gesù Cristo e poi decidete voi chi volete servire, no? Perché leggendo questa lettera ci accorgiamo che Giuda ha un'esperienza profonda con Gesù, però per correttezza vorrei anche leggerla. Carissimi, avendo una grande premura di scrivervi circa la nostra comune salvezza, mi è stato necessario scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. La fede trasmessa una volta per sempre. Questa salvezza che ci è stata data una volta per sempre e ci chiede di combattere. E questo ci fa fa grattare la testa, no? Dici, ma combattere come? Combattere chi? Combattere cosa? Che cos'è che dobbiamo combattere? È sempre una lotta tra la vita e la morte, tra il bene e il male, tra il diavolo e il Signore. E continuamente questa battaglia si ripresenta, cioè ritroviamo l'esempio dell'albero innestato, la parte innestata porta buon frutto, la parte non innestata, la parte vecchia che porta e sopporta il frutto, ancora ogni volta che butta fuori qualcosa può sembrare carino o inoffensivo, ma è vecchio, è velenoso, è cattivo. Da noi non viene fuori niente di buono. E quando dico questo, di nuovo, uno dice, ma Giacomo, sei proprio antipatico. Senza di me, dice Gesù, voi non potete fare nulla. Senza di lui facciamo un sacco di cose. Sbagliate. E questo è il problema. Invece vogliamo imparare a fare le cose giuste, nel modo giusto, con la giusta motivazione. Quindi leggendo questa lettera, dice, si sono infatti infiltrati certi uomini che sono stati un tempo designati a questa condanna, empi che cambiano, che mutano in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, Dio e Signore, nostro Gesù Cristo. Cioè persone che usano la fede per fare i loro comodi. Usano, si nascondono dietro al fatto della fede, della Chiesa, della fedeltà, dell'umiltà delle persone per manipolarle, per in qualche maniera avere dei vantaggi terreni anziché servire Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che già conoscevate tutto questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo dal paese d'Egitto, in seguito lo fece perire tutti quelli che non credettero. Di nuovo ci ricorda la storia di Israele. Li fa uscire dall'Egitto, ma nella terra promessa entrano solo quelli che credono. Entreranno i figli, i nipoti, entrerà Giosuè e Caleb, ma tutti gli altri, a causa della loro incredulità, moriranno nel deserto. Tremenda sta cosa qua. Abbiamo appena letto che Dio è buono. Sì, è buono, ma è anche giusto. Se fa morire suo figlio, se lui stesso si carica di tutti i nostri peccati, morendo e prendendosi addosso tutto quel, pagando a se stesso questo debito, evidentemente non era cosa su cui scherzare. Ed è evidente che questa grazia del Signore ci accompagna e diventa anche la nostra realtà. Voglio ricordare a tutti voi che conoscevate questo, che il Signore, dopo aver salvato il suo popolo, stavo leggendo il verso 5, dal paese d'Egitto, in seguito fece perire quelli che non credettero. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre con catene eterne, per un giudizio del gran giorno, gli angeli che non conservarono il loro primiero stato, ma che lasciarono la propria dignità, la propria dimora. Cioè quegli angeli che si sono ribellati, che sono andati dietro a Satana, li ha già chiusi in una realtà a parte. Proprio come Sodoma e Gomorra, le città vicine, che nello stesso modo di coloro erano state abbandonate alla fornicazione ed erano andate dietro ad altra carne, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, allo stesso modo, anche questi sognatori contaminano la carne, respingono l'autorità e parlano male della dignità. Questo atteggiamento, il rifiuto di ogni autorità, il parlare male di ogni dignità, è qualcosa che è di moda, ma qui ci sta dicendo che quelli che non amano il Signore si comportano così. Anzi, dice invece l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse, ti sgridi, o dice un'altra traduzione, ti punisca il Signore. E qui entriamo in una dimensione. Come si fa? Come si fa? Non possiamo giudicare, non possiamo condannare, non possiamo criticare. Possiamo pregare, possiamo affidare al Signore, possiamo guardare a Gesù Cristo, possiamo imparare a vincere il male col bene. E questa cosa mi colpisce perché l'arcangelo Michele, che conosceva bene Satana, Lucifero, erano stati angeli insieme, ma Satana si era ribellato. E quando si tratta del corpo di Mosè, voi direte: che cosa c'entra il corpo di Mosè? C'entra il corpo di Mosè. Perché il corpo di Mosè è sparito e nessuno ha più saputo dov'era? Perché il Signore aveva incaricato l'arcangelo Michele di metterlo in una parte che nessuno potesse trovarlo. Perché? Perché sennò gli ebrei avrebbero adorato il corpo morto di Mosè, come tutti gli umani fanno, continuano a fare. È tremenda sta cosa qua. E Dio, conoscendo la fragilità umana, non ha permesso che il corpo di Mosè fosse da qualche parte accessibile agli uomini. E il diavolo, che sapeva bene questa cosa, ha litigato di brutto con l'arcangelo Michele. E Michele non si permette di offendere il diavolo. Io delle volte sento dei cristiani che offendono il diavolo. Ma vi rendete conto di cosa fate? L'arcangelo Michele non si permette di insultare il diavolo. Sapeva chi era e dice: ti punisca il Signore, ti sgridi il Signore. E noi, se ci rivolgiamo al Signore, il diavolo e i suoi demoni devono stare al loro posto. Sono già stati vinti e noi impariamo a vivere nella vittoria del Signore, non perché insultiamo il diavolo o insultiamo le persone, sempre ammesso che siano manipolate dal diavolo, perché a volte poi noi siamo confusi, noi tante volte, perché Gesù ci dice: non giudicate affinché non siate giudicati, non condannate affinché non siate condannati. Ricordatevi che con la misura che misurate sarà misurata a voi. Wow. E allora tutte le volte che mi permetto di fare un giudizio, poi mi gratto la testa e dico: ahi Signore, perdonami. Perché? Perché non è il mio compito. Questo non vuol dire che non dobbiamo discernere, dobbiamo riconoscere. Gesù ce lo dice molto semplicemente: riconoscerete dai loro frutti, giusto? Come fai a riconoscere un figlio di Dio o un figlio del diavolo? Dai frutti. È una persona che ama? Alleluia. Ci sono anche quelli che fanno finta di amare, ma dopo un po' si stancano. Quelli che fanno finta di amare, sì, sono tanto carini subito, ma poi dopo un po' si stancano. Facci una vacanza insieme e scopri chi è. Invitalo a casa. Vai a casa sua e scopri subito chi è. Non c'è bisogno di tante... Conoscerete dai loro frutti. Ah, ma quello è un falso fratello? Calma, 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 calma. Lascia che sia il Signore a giudicare le cose. E tu discerni, capisci? È un figlio di Dio, è una persona che ama, sarà piena di difetti ma ama. Non è un figlio di Dio, finge ma non riesce a mantenere la verità. Perché? Perché la verità devi averla nel cuore e devi essere tu veramente figlio di Dio. E in questa realtà tutti noi impariamo da questa esperienza, che delle volte mi chiedo: ma perché ha scritto una cosa del genere Giuda? Beh, io credo che Giuda ci sta insegnando qualcosa. È una lettera che noi la leggiamo poco, ma ultimamente mi ha colpito questa espressione, che appunto l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lasciargli conto un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. E quindi quando noi ci troviamo in situazioni che non comprendiamo, Signore, pensaci tu. E a volte le persone sono oneste, a volte non lo sono, e noi delle volte non riusciamo a capire. Ma non è che tutto possiamo capire, però possiamo fidarci del Signore. E quando chiediamo al Signore: liberaci dal male, dacci intelligenza, dacci discernimento. Il Signore ci dà intelligenza e discernimento, ma c'è un discernimento elementare che è quello che riconoscerete le persone se sono figli di Dio o se non lo sono dai loro frutti. Non quei frutti che vengono appiccicati, ma quelli che nascono. Che cosa esce da te? Esce da te perdono, misericordia? Lo so che ogni tanto sei preoccupato perché sopra c'è la misericordia e il perdono, sotto c'è la rabbia e il risentimento. Allora, decidi che cosa vuoi fare. Possiamo sempre potare, no? E se siamo qui è per essere potati dal Signore, perché vogliamo che sia potata la nostra vecchia natura e che possa crescere il regno di Dio dentro di noi. Ma voi diletti, ma voi carissimi, ecco questa, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, sono sempre nella stessa lettera, al verso 20, ma voi diletti, carissimi, edificati, costruiti sulla vostra santissima fede, alleluia, pregando per lo Spirito, alleluia. L'Apostolo Paolo diceva pregherò con lo Spirito e pregherò con l'intelligenza. In questo stava dicendo pregherò, diremmo noi in italiano, in francese chi parla il francese, in inglese chi parla l'inglese, in napoletano chi parla il napoletano, no? Ognuno ha una lingua preferita, c'è chi parla il calabrese, ma pregherò con l'intelligenza, quindi nella lingua che capisco, e pregherò anche per lo Spirito, nello Spirito. Sapete che significa pregare nello Spirito? È quando le tue parole non bastano più. È quando hai finito le tue parole, hai finito con la tua intelligenza, non ce la fai più a dire al Signore che cosa, e cominci forse a piangere, cominci forse a sospirare, cominci forse ad andare oltre, e escono forse parole che non comprendi. Pregate nello Spirito. Non è solo quello, perché impariamo a pregare con intelligenza e preghiamo anche nello Spirito. Andiamo oltre a quello che è razionale, perché credo sia importante. Noi non siamo e non possiamo essere un gruppo di persone che fa funzionare solo il razionale. È una gran cosa. Ci vuole buon senso e intelligenza. Ma credo che Dio ci chiami a qualcosa di più che ha già messo dentro di noi. Pregherò con lo Spirito e pregherò con l'intelligenza. Quindi pregando per lo Spirito ci dice una cosa molto razionale: conservatevi nell'amore di Dio. Capite? Allora, questo vuol dire, ok, parli lingue, vivi una vita spiritualmente elevata, riscattata, rinnovata, alleluia, ma di fatto ci dice conservati nell'amore di Dio, cioè li riconoscerete dai loro frutti. Significa che chi cammina nelle vie del Signore continua ad amare, a perdonare, a vincere il male col bene. Questa realtà ce l'hai dentro e di questo viene fuori un frutto. E non ti scoraggiare se qualche volta appunto nasce dal vecchio qualcosa di poco dignitoso, di poco carino, che non assomiglia per niente a Gesù Cristo, ha bisogno di essere potato. Ma Dio ha già messo dentro di te la capacità di portare il buon frutto. Però appunto ci chiede, pregando nello Spirito, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando appunto la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per la vita eterna. Lo scopo del nostro esistere per la vita. Io a volte sono spaventato pensando alla Chiesa che pensa solo a campare bene qui. Sono terrorizzato. Dico, se essere credenti è solo utile al vivere su questa terra, siamo più miserabili di tutti gli uomini. Non è questo lo scopo. Benché Dio ci dia grazia di vivere bene qua, ma non è vivere bene su questa terra lo scopo per cui io sono qua. E quindi entriamo nella dimensione della grazia, aspettando la misericordia del nostro Signore per la vita eterna. Da un lato dice abbiate compassioni degli uni usando discernimento, Ci sono persone che sbagliano, hanno bisogno di essere accompagnate con la misericordia, con la compassione. Salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Quindi ogni forma di peccato ha bisogno di essere odiata. Signore, purificaci, ma nello stesso tempo salviamo le persone. Non mandiamo all'inferno le persone che sbagliano, aiutiamole a non peccare, aiutiamole a liberarsi. E poi scoprirete che man mano che aiutate una persona a liberarsi, che succede? Che prima aveva un problema col sesso, risolto il problema col sesso, c'è un problema con la famiglia e devi aiutarla a risolvere il problema. Poi c'è un problema con il lavoro, poi c'è un problema con i soldi, poi c'è un problema con... cioè sembra che non ci sia mai la fine dei problemi, ma è lì la costanza dei santi. Aiutiamo le persone a incontrare Gesù e a trovare una piena liberazione. E non è importante che questo avvenga in un attimo, perché dobbiamo rieducare la nostra mente e il nostro corpo all'obbedienza al Vangelo. Abituati al peccato, dobbiamo riabituarci alla santità come scelta personale. È vero che quando incontriamo il Signore a volte ci dimentichiamo di... ho trovato persone che... ma non ho più bisogno di fumare. Wow, ho smesso di fumare, così. Non ho più bisogno di bere, non ho più bisogno di... alleluia. Ma questa è un'opera che fa il Signore, ma poi bisogna che ne prendi coscienza. Perché se no, la prossima volta che ti offro una sigaretta tornerai a fumare e non lo smetti più. E questo è un problema. Perché dobbiamo educarci alla santità. E deve essere anche una nostra scelta. Lo Spirito Santo è su di noi. Crescete nella grazia e nella verità del Signore. Vi esorto, pregando per lo Spirito, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia. Appunto, abbiate compassione degli uni e discernimento. E quando pensiamo e preghiamo per le persone, diamo lode al Signore, riconosciamo l'opera di Dio. Noi non salviamo nessuno, anche se a volte le nostre parole portano salvezza alle persone, perché Dio usa la nostra bocca per portare la sua parola, ma che succede? Che le persone si salvano, ma diamo tutta la lode al Signore. E questa parola dice a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili con giubilo. Sapete cos'è il giubilo? Eh? Cos'è il giubilo? Gioia. Cos'è il giubilo? Perché è più che gioia, è allegria, eh? Giubilo è qualcosa che esplode, qualcosa che, eh? Quindi è qualcosa che non può rimanere nascosto. Quando dice che il frutto dello Spirito è gioia, wow, perché dice inizia da lì? Pace, gioia, amore. Questo è il regno di Dio dentro di voi. Eppure essere presentati alla presenza di Dio con giubilo, con gioia. Non abbiamo paura di andare davanti al Signore. E io vorrei che questo culto lo potessimo terminare nel giubilo, nella gioia, nel ringraziamento, nella preghiera. Vorrei pregare per qualcuno che aveva chiesto una preghiera per essere guarito, ma vorrei che potessimo fare questo nel giubilo, nella gioia, nella certezza del Dio che ci salva, a colui che vi può salvaguardare da ogni caduta. Come farò a stare in piedi? Tu mi puoi proteggere. Nella preghiera del Padre Nostro termina dicendo: liberaci dal male, oppure non ci esporre alla tentazione, d'accordo? E quindi c'è questa preghiera che abbiamo bisogno di ripeterla, non tanto come formula quanto come richiesta che facciamo a Dio: liberami dal male, liberami dalla tentazione. Come può, qua dice, al Dio unico e sapiente, dice lui che può salvaguardarci da ogni caduta. C'era un vecchio canto che non so se ce l'abbiamo, cioè, esiste? Vai, vai Mauro, che così. che diceva appunto, ma voi di lei, è proprio messo in musica questo brano, ed è qualcosa di, che cantare la parola del Signore credo che sia efficace, poi ci rimane nel cuore, non è quello? Vabbè, adesso in questa parola, salvaguardati da ogni caduta per farvi comparire davanti alla sua gloria, irreprensibili e con gioia, con giubilo, con un'allegrezza eterna, con allegrezza piena. Quindi non ci lasciamo intimorire dalle nostre fragilità, dalle nostre debolezze, ma vogliamo appunto essere protetti, salvaguardati. Quindi al Dio unico, sapiente, nostro Salvatore, appunto sia la gloria, la grandezza, il dominio, la potestà, da ora e per sempre. Considerate che ogni problematica della vostra vita è sotto il controllo. C'è Dio nella tua vita. Amen? Ci potete credere? Scusatemi che ve l'ho detto in maniera forse non sempre così comprensibile, però lasciate che lo Spirito Santo ve lo spieghi meglio, in maniera che possiate arrendervi a Gesù e rifiutare il male. Voi siete in condizioni di rifiutare il male e di scegliere Gesù. E in questa maniera non permettiamo al diavolo di rubarci. Se Michele non diventa offensivo nei confronti del diavolo, ma si rimette al Signore e rimette le cose al giusto giudizio di Dio, credo che anche noi impariamo a lasciare ogni cosa al suo tempo e a cambiare radicalmente il nostro modo di cambiare, di vivere, perché il regno di Dio è dentro di noi e abbiamo bisogno di scoprirlo, abbiamo bisogno di viverlo, abbiamo bisogno di essere quegli alberi che portano un buon frutto a dispetto di tutto quello che ci gira attorno. Abbiamo imparato che ci possiamo fidare di Dio, quindi non so qual è il canto che...
Lasciando le cose che stanno dietro di noi.
Amen, amen.
Poi dice, alleluia, saremo fedeli alla chiamata, tu ci preservi da ogni caduta.
Amen, 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 alleluia. E quindi cantando questo canto ci lasciamo prendere per mano dal Signore e facciamo la nostra confessione al Signore perché possa la sua mano continuare a guidarci, a salvarci, pregando per lo Spirito, pregando gli uni per gli altri, pensando grazie Signore perché tu hai iniziato un'opera buona nella mia vita e non lasci le cose a metà. Alleluia, alleluia.